chissà, chissà cosa sogna Prato dopo l'esito elettorale, il risultato che ha riportato per la terza volta Matteo Biffoni, sindaco della città. Ma noi salutiamo il nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno, ben trovato Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Intanto possiamo dire che il commissario, più che sognare, ha salutato il commissario prefettizio, giusto da iter amministrativo istituzionale ieri, insomma, ha concluso, diciamo, ha fatto un bilancio dei suoi 8 mesi post commissariamento della città.
Sì, lo ha fatto appunto nel Palazzo Comunale, salutando la stampa e raccontando quelle che sono state, diciamo così, un po' le istanze principali che ha dovuto affrontare, concentrandosi soprattutto sul mandato che gli aveva dato il governo. Lo ha rivelato ieri il commissario San Martino, quello di appunto avere una cura particolare per una città che si trova in una condizione, insomma, non semplice, essendo una delle più popolose città del centro Italia ed avendo avuto, come abbiamo potuto raccontare, diverse vicissitudini che hanno riguardato la società e la politica, insomma, essendo anche un grande centro, come dicevamo prima, ha diversi problemi anche che riguardano semplicemente la tenuta strutturale della città. E ricordiamoci che, insomma, essendo attraversata dalla crisi della moda ed essendo stata colpita molto anche sul rischio idrogeologico dalle alluvioni che il cambiamento climatico ha proposto, ecco, il commissario si è dovuto concentrare su questi eventi che sono ordinari ma straordinari insieme.
Assolutamente, no? Insomma, assolutamente. Ecco, nei prossimi giorni ci sarà il passaggio di consegne con il neo sindaco, ma sentiamo appunto lo stesso commissario nel suo intervento, Claudio San Martino.
Mi congedo assieme ai miei collaboratori subcommissari da questa città che abbiamo cercato di servire ponendoci proprio al servizio ed ascoltando le richieste, le esigenze di cittadini, cittadini, organismi, istituzioni. Abbiamo cercato di ascoltare perché solo ascoltando e imparando si riesce a servire, ad essere utili efficacemente e con efficienza sul territorio. E questo è il compito che ci aveva affidato il Ministro dell'Interno e il Governo: mettermi a servizio, pormi a servizio della comunità cittadina, ascoltando le esigenze e imparando proprio da queste necessità per adottare le decisioni più opportune in un quadro di legittimità, decisioni necessarie e opportune in risposta alle molteplici esigenze dei cittadini, degli organismi, delle istituzioni che in questi mesi sono state avanzate. Abbiamo cercato di farlo con dedizione e con onore e disciplina, come recita l'articolo 54 della Costituzione. Il giudizio sui risultati non tocca a me o a noi, tocca al Ministro, al Governo e soprattutto ai cittadini e alle cittadine di Prato. Ma ringrazio tutti per la collaborazione prestata, tutti quelli che hanno ritenuto in ogni modo di farsi presenti e di collaborare fornendo iniziative, proposte, anche critiche, suggerimenti, ma in ogni caso dandoci la possibilità di espletare in maniera sempre più efficace il nostro compito.
E così chiudiamo anche questa pagina che ha voluto dire tanto per la città e che presumibilmente si è rivelata anche nella scelta elettorale dei cittadini. Giorgio, cosa si sta muovendo in queste ore di post voto dal punto di vista politico all'interno appunto degli equilibri delle forze in campo, sia quelle che hanno vinto con Biffoni, sia un centrodestra che adesso è all'analisi di se stesso, diciamo?
Partendo dagli sconfitti, c'è un'analisi che si trasforma un po' in una resa dei conti, come vediamo, insomma, anche dalle dichiarazioni che stanno emergendo dagli esponenti politici. Per farla molto breve, insomma, anche con un'assunzione di responsabilità, la capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, che è un po' la plenipotenziaria di Fratelli d'Italia, Pratesi Chiara Laporta, ha subito ha parlato di un dato che deve far riflettere e ha subito chiamato la stagione congressuale nuova sia nel suo partito che di confronto all'interno della coalizione, perché ricordiamolo, lo abbiamo detto tante volte ma vale la pena anche di sottolinearlo, ecco, il centrodestra unito dopo questa stagione commissariale di Prato ricordiamolo, dopo che c'era stata una sindaca del PD per un solo anno che poi si è dimessa, ha portato però alla peggiore sconfitta di sempre del centrodestra unito in città, e quindi insomma questo risultato sotto il 30% apre insomma diverse ferite, sia da parte di chi si è messo a disposizione come Gianluca Banchelli per fare il candidato, sia da parte dei partiti che si addossano sostanzialmente la colpa di questa decisione tardiva anche rispetto al, diciamo così, alla competizione elettorale. Ricordiamo che il candidato del centrodestra è stato espresso solo dopo che Biffoni è sceso in campo. Ecco, quindi
una curiosità, Giorgio, siccome abbiamo dato conto quasi in tempo reale delle dichiarazioni di Anna Maria Celesti per quanto riguarda Pistoia rispetto alle sue valutazioni e alla sua sconfitta, di Banchelli si hanno notizie?
Sì, si hanno notizie, diciamo, ha parlato poco e tardi, però diciamo in questi giorni ha espresso diverse perplessità. La prima legata soprattutto al fatto di non aver avuto una lista civica a suo sostegno, che secondo lui insomma ha affossato alla coalizione. Lui ci credeva, tant'è vero che era stato uno degli organizzatori quando Tomasi lo scorso autunno si era candidato col centrodestra della lista Eura, vi ricorderete, la lista civica appunto del centrodestra. Ebbene, questa volta, al contrario della volta precedente di 2 anni fa, non c'è stata una lista civica che ha appoggiato i 3 partiti principali della coalizione. Vedendo anche qual è stato il peso specifico della lista civica di Matteo Biffoni, ricordiamolo, 17,3%, che poi ha vinto le elezioni al primo turno, evidentemente Banchelli insomma ha individuato in questa lacuna una delle principali insomma motivazioni, che sono tante evidentemente visto il risultato finale, per la sconfitta al primo turno.
Arriviamo allora a questo punto, abbiamo detto lista civica, parliamo però di quanto davvero abbia contato e smosso l'elettorato il civismo dei candidati, perché in un'analisi trasversale possiamo dire che facciamo sui territori chiamati al voto in Toscana, possiamo dire che civico batte politico?
Assolutamente sì, questo è un dato matematico, è successo un po' ovunque. Facciamo una premessa, dobbiamo capire che cos'è questo civismo, perché ogni volta si declina in maniera diversa. Civismo non significa nient'altro in questo momento che distanza da i partiti dal punto di vista della tessera elettorale, dell'appartenenza appunto. Il civismo è un fenomeno che è stato ampiamente studiato, prima nei piccoli comuni, in Toscana lo sappiamo molto bene, nei piccolissimi comuni è affiorata questa, diciamo così, possibilità e anche questa affermazione del civismo, perché tutti i piccoli comuni in Toscana, quasi tutti, anche se sono di area, sono governati da sindaci che non hanno la tessera, e ora sta succedendo anche nelle città più grandi. Per esempio, come stavi dicendo, nelle principali 5 città al voto, togliamo Prato per un momento che è un caso particolare, sì, e magari lo affrontiamo alla fine, ma ho già detto qual è il trucco rispetto a questa regola di Matteo Biffoni, che ha avuto una lista civica molto, molto potente. Però ecco, le altre città sono tutte state, diciamo così, segnate dalla vittoria, chi al primo turno, chi invece è avanti per il secondo, di persone che si dichiarano civiche, che non hanno la tessera di partito. È successo a Pistoia con Giovanni Capecchi, sapete benissimo che ha vinto anche le primarie da civico contro una candidata di partito, Stefania Nesi, che sarà la sua vice. È successo ad Arezzo, dove ancora ovviamente è tutto in ballo, dove Marcello Comanducci però è arrivato parecchio avanti a Vincenzo Ciccarelli, sappiamo tutti uomo di partito. È successo ancora a Viareggio, dove la candidata Grilli del centrodestra è arrivata davanti a Maineri del PD, anche lei si dice civica, ovviamente sono di area. Però attenzione, anche in questi 2 casi, come leggiamo oggi sui giornali, si guarda a 2 civici cosiddetti, ovviamente, anche se vengono dal mondo della politica, della vicinanza ai partiti, però sono 2 civici perché si risolve il ballottaggio. Ovviamente mi rivolgo a Marco Donati per quanto riguarda Arezzo, che ha preso il 20%, e addirittura Viareggio il 27% di Maria Lina Marcucci. Anche loro saranno decisivi nel ballottaggio fra 15 giorni, ormai 14, e sono praticamente insomma 2 civici. Stessa cosa Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, civico, benché nelle istituzioni da moltissimo tempo. Insomma, questo è un tratto che diciamo dai piccoli comuni ha contagiato quelli grandi.
Civismo e radicamento nel territorio, no? Un po' l'identikit premiante, o comunque che ha reso più competitive certe candidature. Appunto, questo come possiamo leggerlo nella scelta e nel movimento dal punto di vista dell'elettorato? Sicuramente una nota di demerito rispetto alla valutazione che si ha nei confronti del sistema politico e partitico.
Esattamente, secondo me c'è questa componente, soprattutto diciamo, più che parlare dei candidati, io parlerei proprio dei cittadini che si rivolgono a loro. Evidentemente la fiducia in chi appartiene al sistema dei partiti è minore, mi sembra proprio, come dire, banale constatarlo, perché anche come dire, la controprova di quello che stiamo dicendo è data dal fatto che tutti gli sconfitti invece fanno parte dei partiti, di queste partite che abbiamo raccontato, e anche dal tentativo di chi sta dentro i partiti alla tessera di vendersi come civico. Mi vengono in mente Banchelli, che abbiamo citato oggi, che rivendicava con forza il fatto di essere civico nonostante sia dirigente di Fratelli d'Italia. Lui dice civico perché ovviamente fa politica per passione, dice lui. Stessa cosa mi viene in mente Alessandro Tomasi, che negli anni in cui diciamo ha avuto i suoi successi elettorali a Pistoia, ha sempre rivendicato, nonostante sia arrivato addirittura a dirigere il suo partito, a coordinare il suo partito regionale, rivendicava questa quota civica, dimostrata poi anche nelle urne da queste liste civiche, appunto, che prendevano delle cifre esorbitanti, come quella di Biffoni nel caso di Tomasi nel 22, prese il 17,3. Quindi è proprio questo il punto. Non si sa bene che cosa voglia dire civismo, certamente abbinato a quella radicamento territoriale forte, magari dimostrato da una esperienza amministrativa o comunque in consiglio comunale, però si sa che i partiti soffrono a livello di leadership, per quanto riguarda le città in questo momento, una, diciamo così, una distanza abbastanza importante da quello che è il presente e il passato, come siamo abituati a concepirlo. E questo non è che voglio gettare la croce, almeno
no, è un'analisi diciamo di quello che è emerso in superficie rispetto a un movimento che ha visto appunto l'elettorato premiare o comunque davvero rendere, adesso siamo anche in ballottaggio Arezzo e Viareggio, diciamo rendere più competitivi, appetibili determinati candidati, e su questo vale la pena continuare a riflettere, non ci fermeremo. Io ringrazio Giorgio Bernardini, ci risentiremo poi perché, se non sbaglio, c'è Belgiorno oggi, insomma, che con le sue percentuali importanti comunque vorrà incidere in qualche modo sulle politiche pratesi.
Esattamente, a Prato c'è Claudio Belgiorno che farà una conferenza stampa, vorrà incidere, è arrivato terzo, lo ricordiamo, nel senso che la sua lista civica è la terza forza dopo il appunto il centro-sinistra di Campolargo, il centro-destra. C'è proprio Belgiorno che avrà due consiglieri comunali e che oggi farà una conferenza stampa. Ricordiamo Belgiorno fuoriuscito da Fratelli d'Italia dopo una vicenda diciamo anche abbastanza dolorosa per quanto lo riguarda personalmente, perché era stato in qualche modo accusato di aver partecipato al revenge porn nei confronti di un suo collega di Fratelli d'Italia appunto proprio un anno fa. Quindi vediamo anche quale sarà la rivalsa di Belgiorno e che cosa dirà rispetto al futuro della città.
Grazie a Giorgio Bernardini. Poi vi anticipo che continueremo con gli approfondimenti anche nei prossimi giorni, sentiremo i sindaci già usciti vittoriosi, così come approfondiremo le dinamiche e gli equilibri in vista dei ballottaggi. Adesso linea Popolare Net.